It's a long way to Tipperary, it's a long way to go, it's a long way to Tipperary.
La Grande Guerra, sogni e macerie di un secolo fa.
Quand au bout de huit jours, leur peau terminée.
C'erano ribellioni nell'esercito francese, c'erano ribellioni in vari punti del fronte e poi nel 1917 le truppe, con armi scarse, male equipaggiate e male in arnese, tornarono in Russia per risolvere la faccenda con lo zar e quando arrivarono lo zar non c'era più. Rivoluzione in Russia. Era la primavera del 1917 e io ero talmente eccitato che mi misi a correre a zigzag e a saltare le panchine mentre uscivamo dal parco. Oh, ero così felice, come un ragazzino. Rivoluzione. Il popolo al potere. Abbasso lo zar. È naturale che fossi felice. Immagini. 65 milioni vanno in guerra, giusto? 10 milioni muoiono. 10 milioni restano orfani. 20 milioni ne escono mutilati, storpi o feriti. Ci fu una catastrofe in Europa, ci fu un olocausto in Europa. C'era il desiderio di un cambiamento. Chi poteva fermarli quando c'era un tale fermento rivoluzionario? Eh? Chi poteva fermarli?
Buongiorno, buongiorno da Alessandra Tarquini, ben ritrovati alla Grande Guerra, sogni e macerie di un secolo fa. La voce che avete ascoltato era quella di uno dei personaggi, degli intervistati, che compaiono nel film scritto e diretto da Warren Beatty nel 1981, il film è Reds, ed è basato sulla vita di John Reed, giornalista americano, un giornalista comunista, che descrisse la rivoluzione bolscevica nel suo libro del 1919, I 10 giorni che sconvolsero il mondo. Oggi è di quella rivoluzione che vi vogliamo parlare, iniziando da un dialogo, è il dialogo fra i due protagonisti principali del film, Louise Bryant, interpretata da Diane Keaton, e John Reed, interpretato da Warren Beatty.
Mi spiace, questo non è un buon momento. Mi mandano in un altro centro comunicazioni, quindi non sono in condizioni di parlare con te.
Louise, usciamo di qui solo per un istante. Voglio... solo un istante. Senti, sono diretto in Russia.
Ah sì? Ti sei arruolato?
Molto divertente. Io so che stai facendo un buon lavoro qui, sai? Ho letto il pezzo sull'ambulanza e l'ho trovato buono. E
grazie.
So che stai lavorando al tuo libro e quanto è importante per te. Ma devi avere il buon senso, se vuoi farti una reputazione come giornalista, di trovarti nel posto giusto al momento
apprezzo
adatto. Beh, il posto dove andare è la Russia.
Cercherò di ricordarmene.
Louise, lì c'è il caos. Non durerà. Hanno il terzo governo provvisorio in 6 mesi. Sai cosa significa? Che potrebbe esserci un'altra rivoluzione. Gli operai stanno disertando le fabbriche, l'esercito sta disertando il fronte, gli esuli stanno tornando tutti indietro, gli ebrei, gli anarchici, i socialisti stanno tutti rimpatriando. Solo questa volta potrebbe essere quella buona. E se ci sarà una vera rivoluzione dei lavoratori in Russia, ce ne sarà una in Germania. E se ci sarà in Germania, lo stesso può accadere in tutto il mondo.
Hai un fiammifero?
Louise, forse è la fine della guerra.
Non devi dirmi quel che succede in Russia, è su tutta la stampa.
Dai, vieni con me. Da collega, non parlo di nessun'altra cosa. Vieni con me da collega. Tu dovresti essere a Pietrogrado.
Ah sì, l'hai detto anche a proposito di New York.
Avevo ragione.
No, io il mio lavoro
Louise?
Qui. E si dà il caso che lo reputi importante.
Sì, è importante, ma non lo è quanto quello che potresti fare in Russia. E io voglio lavorare con te, come partner.
Non lo voglio un partner. E se volessi andare in Russia andrei da sola. Non chiederei a te di guidare.
Louise, la Russia non è certo il luogo più sicuro del mondo per una donna sola. Tu puoi essere una grande giornalista, però non significa...
Certo non era un posto sicuro la Russia del 17, Louise Bryant andrà comunque a raggiungere John Reed, noi invece rimaniamo a Roma, dove abbiamo in collegamento telefonico Andrea Graziosi, che insegna storia contemporanea all'Università di Napoli Federico II. Buongiorno Graziosi.
Buongiorno, buongiorno.
Andrea Graziosi è uno dei principali studiosi della rivoluzione bolscevica, ma non solo, in generale del mondo sovietico. Voglio ricordare fra gli altri suoi volumi l'URSS di Lenin e Stalin e l'URSS dal trionfo al degrado, entrambi pubblicati dal Mulino. Allora, Andrea Graziosi, abbiamo concesso troppo credito a questa rappresentazione decisamente romantica della rivoluzione russa?
No, nel senso, in Occidente fu una rappresentazione, in una parte dell'Occidente almeno, fu una rappresentazione importante e vera, non aveva molto a che fare con la realtà della Russia di quei giorni, forse con la realtà di alcuni momenti del febbraio, del marzo, delle grandi speranze della prima rivoluzione del 17. Certo non ha avuto nulla a che fare con le realtà delle guerre civili e della vera rivoluzione, quindi che in Europa occidentale rimasero sostanzialmente sconosciute, non così in Europa centrale e orientale, dove furono ben conosciute, spiegano l'antibolscevismo così forte.
Nei brani che abbiamo ascoltato si sentiva appunto parlare di morti, del numero dei morti. Allora vorrei subito entrare nel merito della nostra trasmissione. Tra l'altro il primo capitolo del suo volume L'URSS di Lenin e Stalin è intitolato proprio Guerra e Rivoluzione. Lei parla di questa guerra-rivoluzione. Allora ci vuole spiegare qual è il nesso fra la prima guerra mondiale e la rivoluzione bolscevica? Cioè come sono in relazione al di là del dato cronologico?
Io farei un discorso più ampio, nel senso che la guerra, la prima guerra mondiale, ma tutte le guerre, anche la seconda, sono state le vere rivoluzioni del XX secolo, questo su un piano generale, se lei pensa solo agli spostamenti di popolazione, alla formazione dei nuovi stati, alla distruzione di interi strati sociali come nobiltà, alla scomparsa o alla parziale distruzione di popolazioni come gli armeni o gli ebrei nella seconda guerra mondiale, cioè la prima e la seconda guerra mondiale sono state in sé due rivoluzioni. Dal punto di vista della rivoluzione russa il legame è strettissimo, cioè senza la guerra la rivoluzione è impensabile. Da questo punto di vista la guerra, la rivoluzione russa è una delle manifestazioni della guerra come rivoluzione. Lenin stesso, quando era in Svizzera a febbraio, pochi giorni prima della rivoluzione di febbraio, disse a una conferenza che forse gli astanti avrebbero visto una rivoluzione in Russia, lui sicuramente no, cioè nessuno immaginava ci sarebbe stato un sommovimento tale. Quindi il legame fra guerra e rivoluzione anche in Russia è strettissimo. E l'ultima cosa, se si vuole poi proiettare su un periodo più lungo, in realtà il sistema sovietico economico è un sistema che ha le sue radici nell'economia di guerra e che mantiene fino al suo crollo l'impronta dell'economia di guerra nata nella prima guerra mondiale, soprattutto in Germania e poi imitata con tutti i cambiamenti in Russia. Quindi il legame fra guerra e rivoluzione è grandissimo sia sul piano generale sia su quello russo-sovietico, sia sulla struttura poi del paese che nasce.
Ecco, lei parlava di crollo dell'impero sovietico, a me veniva in mente il crollo dell'impero zarista. Perché crolla l'impero zarista?
L'impero zarista crolla perché viene sconfitto in guerra, perché non regge la guerra sostanzialmente. Non regge la guerra e viene sostituito, e perché è molto impopolare in patria, nel senso che non crolla l'impero zarista, in realtà crolla la dinastia Romanov, crollano gli zar perché vengono giudicati non adatti a guidare il paese in guerra, un paese viene sconfitto. La cacciata dello zar avviene senza spargimento di sangue, quasi senza violenze, salutato universalmente anche da gran parte della classe dirigente. Il nuovo governo che si insedia è un governo che unisce liberali, socialisti, che in realtà è appoggiato anche dai bolscevichi rimasti in Russia sotto sotto. Il cambio, la rottura avviene dopo, avviene con l'arrivo di Lenin in Russia nell'aprile del 17. È Lenin che imposta il nuovo problema e anche qui diciamo si vede poi questo carattere, se vuole, estemporaneo della rivoluzione bolscevica e russa, che non è predeterminata, non è preannunciata dal 1905, se non nel senso che il 1905, con un'altra sconfitta militare, con un altro legame fra guerra e rivoluzione, aveva mostrato la fragilità di un impero plurinazionale in un'Europa di stati nuovi che muovevano verso stati nazionali di tipo diverso e moderno.
Ecco, ma la capacità di, o la forza, il potere di instaurare un nuovo ordine politico, poi economico, di introdurre una cultura politica decisamente diversa dal passato, non è una capacità, dicevo io, della classe dirigente bolscevica?
Sì, direi, sottolineerei qui proprio il ruolo di Lenin, almeno all'inizio. Lenin è forse uno dei più grandi politici del XX secolo, nel senso che inventa lo Stato Partito, che è ancora la forma politica dominante per esempio in Cina, inventa l'uso dei contadini e delle nazionalità per fare la rivoluzione socialista. Lei sa che fino a tutta la seconda internazionale i movimenti nazionalisti e contadini erano ritenuti movimenti reazionari, invece lui usa le masse contadine e la lotta delle nazionalità per l'autonomia, per l'autodeterminazione come strumenti per scardinare il vecchio ordine. Detto questo, malgrado appunto queste sue idee, se vuole geniali dal punto di vista politico, del politico rivoluzionario naturalmente, senza la rivoluzione tutto ciò non sarebbe potuto accadere. Lui può fare questo perché la guerra ha messo in moto le masse contadine, ha reso molto più tesi i rapporti tra contadini e Stato, ha reso enormemente più tesi i rapporti fra contadini e nazionalità, fra nazionalità e zarismo. Quindi lui si insinua, può fare questo perché c'è un paese che non ha retto la prova della guerra, anche per la sua natura di paese in transizione verso la modernità e di paese composito dal punto di vista nazionale, religioso e quindi più fragile di paesi più uniti come la Francia, la Germania, che sono molto più solidi.
Ecco, parlava di Lenin, mi veniva in mente che lei ha studiato la rivoluzione attraverso le carte degli archivi sovietici e possiamo dire ha introdotto un modo nuovo di studiare questo grande evento della storia del Novecento, contribuendo direi in modo decisivo a demitizzarlo, per esempio contribuendo a smentire il luogo comune, decisamente diffuso, di un Lenin buono e di uno Stalin invece cattivo e sanguinario. Allora, quando possiamo parlare di uso della violenza?
L'uso della violenza non è solo Lenin, ripeto, sicuramente cattivi e buoni, molti erano cattivi. La guerra insegna a tutti, anche da questo punto di vista, la guerra rivoluzionaria, insegna che la violenza è lo strumento per risolvere i problemi. Lenin lo teorizza, già la sua parola d'ordine, trasformare la guerra imperialista in guerra civile, una guerra civile è per forza una cosa violenta. Detto questo, tutto il più della guerra civile, che appunto si apre dopo l'ottobre e che dura nell'ex impero zarista fino al 21-22, è un periodo di estrema violenza, di violenza rossa, di violenza bianca, ma anche di violenza anarchica, di violenza dei nazionalisti nel Caucaso, di violenza musulmana e dei coloni russi in Asia centrale. Cioè la violenza è il grande strumento, allo stesso tempo un grande fenomeno rivoluzionario di per sé, portato dalla guerra, che ha insegnato la gente nella trincea a ammazzare, che ha posto il potere nelle mani delle avanguardie omicide, che spesso erano anche le avanguardie eroiche. Ma questo in parte, in piccola parte, è vero anche in Italia, pensi agli arditi, alle squadre, a tutti i reparti d'assalto dei vari fronti della Prima Guerra Mondiale e al loro ruolo dopo la Prima Guerra Mondiale.
Ecco, diciamo che è la guerra che effettivamente militarizza la politica degli anni poi appunto successivi. Le vogliamo far ascoltare le parole di Isaac Babel, scrittore russo di origine ebraica che morì in un lager nel 1941, perché appunto il brano che stiamo per ascoltare, La mia prima vittima un'oca, cioè tratto da questo racconto che fa parte dell'Armata a cavallo, racconta proprio in modo molto vivo, in modo molto poco romantico, a differenza di Reds, di Warren Beatty, la violenza di cui stiamo parlando.
Un'oca austera trotterellava per il cortile e si ripuliva con spensieratezza le piume. Io le piombai sopra d'un salto, la testa dell'oca scricchiolò sotto il mio stivale, scricchiolava e si dissanguava. Il collo bianco si stendeva sopra il letame, sull'uccello ucciso emergevano le ali. «Per l'anima della Madonna!» gridai, frugando il ventre dell'oca con la sciabola. «Arrostitemela, massaia!» La vecchia, che lustrava d'occhiali e di cecità, raccattò il volatile, se lo raccolse in grembiule e lo portò dentro, in cucina. «Compagno», mi disse dopo una pausa di silenzio, «ho voglia di impiccarmi», e si chiuse la porta alle spalle. In cortile i cosacchi erano ancora seduti intorno alla loro marmitta. Essi stavano immoti e diritti come sacrificatori, senza degnare d'uno sguardo la mia vittima. «Che scrivono di nuovo sui giornali?» mi domandò il ragazzone dalla chioma di lino, e si ristrinse per farmi un po' di posto. «Nel giornale Lenin scrive», dissi io cavandomi la Pravda di tasca, «Lenin scrive che da noi c'è carestia ad ogni cosa». E ad alta voce, come un sordo nel suo trionfo, io lessi ai cosacchi il discorso di Lenin. La sera mi aveva avvolto nel vivifico umore delle sue lenzuola crepuscolari. La sera mi aveva posato le palme materne sulla fronte rovente. Io leggevo ed esultavo, ed esultando spiavo la misteriosa curva della retta di Lenin. «La verità salta al naso», disse Surovkov quando io ebbi finito, «ma il bello è tirarla fuori dal mucchio. Ma lui batte un sol colpo, come una chioccia nel grano». Così parlò di Lenin, Surovkov, maresciallo d'alloggio dello squadrone comando. Dopo andammo a dormire in fienile, L'addormimmo in sei, riscaldandoci a vicenda con le gambe accavallate sotto un tetto sfondato che lasciava piovere le stelle. Io sognai e vidi femmine in sogno, ma il mio cuore, insanguinato da un delitto, gemeva e grondava.
Allora era la voce di Diego Sepe che ha letto Isaac Babel, ha letto un racconto tratto dall'Armata a cavallo. Andrea Graziosi, io stavo dicendo prima del brano che questo è un modo molto realistico di raccontare la violenza della guerra civile, è così?
Ma io direi di più, in realtà se Babel naturalmente ha fatto una vita tragica ed è stato un grandissimo scrittore, ma quel romanzo, quei racconti dell'Armata a cavallo sono racconti terribili, perché dietro c'è un'esaltazione, un'ammirazione della violenza non dissimile da quella che troviamo in altre avanguardie europee. Da questo punto di vista è un romanzo in cui l'artista viene soggiogato da una violenza che lo possiede. Ma l'ideologia della violenza appunto si diffusa è perché la violenza dimostra illusoriamente, dico io, di essere un'arma risolutrice. Lenin, quando i contadini resistono alle requisizioni, dice impiccateli a centinaia in modo che si sappia che bisogna dare il grano allo Stato. Questo è quello che ha insegnato la guerra.
Lei prima parlava del caso, anche adesso faceva riferimento alle avanguardie europee, prima parlava del fascismo. Mi venivano in mente due cose. Da un lato il rapporto fra violenza e consenso, cioè in Italia ormai da diversi anni esiste un dibattito sul regime fascista, alcuni ritengono che il regime fascista ebbe un forte consenso non solo tra gli intellettuali ma più in generale nella società italiana, mentre invece alcuni pensano che non sia possibile parlare di consenso per regimi, vogliamo definirli totalitari, ma al di là della definizione alcuni pensano che dove la violenza costituisce una pratica e una cultura politica forte non è possibile parlare di consenso. Esiste questo dibattito a proposito dell'Unione Sovietica? Lei cosa ne pensa?
Sì, esiste. Diciamo, a parte che è indiscutibile che regimi come il fascista hanno avuto il consenso, uno si deve chiedere di chi. Più che chiedere, un dibattito se c'è stato consenso non convince. Il problema è chi ha dato consenso. In Italia probabilmente hanno dato consenso l'Italia modernizzata e alfabetizzata. Se uno andava nelle campagne del Meridione o del Veneto, chissà se c'era consenso, se si viveva in un altro mondo. In Unione Sovietica pure il consenso c'è stato negli anni 20, sicuramente in parte dei contadini, è venuto meno, anche qui il consenso ha una storia, è venuto meno sicuramente negli anni 30 di fronte alle politiche staliniane che riprendevano quelle della guerra civile, intendiamoci, il regime bolscevico nel 18-19 diventa sempre più impopolare, Lenin è costretto nel 21 con la famosa nuova politica economica e con le aperture alle nazionalità a ritornare alle promesse dell'ottobre. Negli anni 20, grazie a queste scelte, il regime gode di consenso, quando queste scelte vengono abbandonate il consenso scompare, negli anni 30 il regime è privo di consenso. Paradossalmente qui la sua domanda è interessante, l'uso della violenza sterminatrice per reprimere questo dissenso che era anche fortissimo nelle campagne, ci sono rivolte in tutti gli anni 30, i primi anni 30, c'è un'opposizione fortissima nelle fabbriche, l'uso di una violenza sistematica per reprimerlo è la vittoria di questa violenza, perché Stalin trionfa dopo il 33-34, porta a un consenso che è basato sul culto della forza e sulla paura, perché io credo che il consenso possa essere anche basato sulla paura. E quindi c'è un timore reverenziale per questo nuovo dio della violenza, non dappertutto, ma sicuramente in una fascia della popolazione che direi quella urbana.
Ma allora forse, no, la interrompo, scusi, ma forse più che di consenso allora dovremmo parlare di una cultura politica diversa, nuova, basata sul terrore e sulla paura che regimi come quello stalinista, ma anche appunto come quello fascista, riescono ad instaurare. E quindi più che di consenso che rimanda ad un'idea di autonomia e di libertà, dovremmo parlare di cosa accade nel mondo per cui questa violenza è così pervasiva, è così vincente.
Ma lei, capisco che sembra brutto usare, ma come si dice a Napoli, una parola come consenso in questo caso, però diventa adesione, nel senso che si rispetta e si ha timore reverenziale e ci si sottopone e ci si inchina alla forza. Questo succede, cioè si riconosce il primato della forza nel vincitore che ha usato anche delle armi terribili. non lo vogliamo chiamare consenso, lo vogliamo chiamare adesione, va bene, ma è anche accettazione. Dopodiché certo non è popolarità. Io sostengo che il regime sovietico negli anni 30 è un regime impopolare, sarà la guerra e la vittoria in guerra nella Seconda Guerra Mondiale a ridargli una popolarità vera. Quindi anche qui, come sempre, si tratta di fare anche una storia di questa evoluzione dell'opinione pubblica e poi di analizzare le sue componenti, perché i contadini restano antisovietici anche durante la guerra, probabilmente, almeno tutte le indicazioni che abbiamo puntano in questa direzione, mentre appunto strati urbani che avevano dei privilegi del regime aderiscono con più facilità. Non mi stupirei se in altri regimi, anche in altri regimi nati dalla prima guerra mondiale, nei cosiddetti regimi totalitari, ci siano le stesse variazioni, cioè variazioni sia temporali che a seconda dei gruppi che si esamina. Cioè porre la questione in termini generalissimi può ingannare, secondo me.
Allora, avrei voglia di farle molte altre domande, ma la nostra chiacchierata per oggi finisce qui. Noi ringraziamo Andrea Graziosi per essere stato con noi. Buona giornata, Graziosi.
Buona giornata a lei, arrivederle anche agli ascoltatori.
La guerra è la guerra. Chi tenta l'avventura deve provare il duro morso della belva che ha scatenato. Tutto ciò che l'operaio ha creato col soldino del suo sacrificio, tutto ciò che le generazioni operaie hanno lentamente e faticosamente elaborato col sangue e col dolore, deve essere rispettato come cosa sacra. Scoppia la tempesta e l'uragano quando si commettono sacrilegi e travolge i colpevoli come pagliuzze. Pericolo di morte per chi tocca la proprietà dell'operaio, dell'uomo condannato a non aver proprietà. La guerra è la guerra, guai a chi la scatena. Un militante della classe operaia che debba passare all'altro mondo deve avere nel suo viaggio un accompagnamento di prima classe. Se l'incendio arrossa il pezzo di cielo di una strada, la città deve essere provvista di molti bracieri per riscaldare le donne e i figli degli operai andati in guerra. Guai a chi scatena la guerra. Se l'Italia non è abituata alla serietà e alla responsabilità, se l'Italia non è abituata a prendere sul serio nessuno, se l'Italia borghese si è per caso formata la facile e dolce persuasione che neppure i rivoluzionari italiani sono da prendere sul serio, si è lanciato il dado. Siamo persuasi che più di una volpe lascerà la sua coda e l'astuzia nella tagliola.
Erano le note dell'Internazionale che dalla fine del XIX secolo divenne l'inno dei lavoratori di tutto il mondo. Fu scritta nel 1888 dal musicista belga Pierre de Jeté. Le parole invece che avete ascoltato, lette da Diego Sepe, sono delle parole di Antonio Gramsci. Il testo si intitola Guerra e guerra e venne scritto pochi giorni dopo la fondazione del Partito comunista d'Italia, che avvenne il 21 gennaio del 1921. La sua storia, la storia del più grande partito comunista dell'Europa occidentale, è fortemente legata a quella della Prima Guerra Mondiale e della Rivoluzione Russa. La guerra fu più forte della Seconda Internazionale, che riuniva i partiti socialisti di tutto il mondo e si era pronunciata contro la guerra mondiale, contro il conflitto. In nome dell'internazionalismo, dei bisogni del proletariato di tutto il mondo, i socialisti avevano chiesto ai loro compagni di scegliere il fronte neutralista e avevano perso. La maggior parte di loro si schierò a difesa dei propri paesi. E così l'idea di nazione aveva avuto la meglio su quella di classe. Dopo la rivoluzione russa del 1917, a Mosca, nel 19, nacque la Terza Internazionale, che proprio in polemica con la seconda, volle favorire la formazione di partiti comunisti in tutto il mondo e così diffondere i principi della rivoluzione. Nel 1920 la Terza Internazionale chiese a tutti i partiti socialisti di cambiare nome, adottando così quello di comunisti e di trasformarsi in partiti rivoluzionari sul modello russo. In Italia, a Livorno, nel gennaio del 1921, un gruppo di rivoluzionari al congresso del Partito Socialista diede vita al Partito Comunista d'Italia. I fondatori, Amadeo Bordiga, Angelo Tasca, Antonio Gramsci, erano decisi a vincere un'altra guerra, quella contro il capitalismo, quella contro il sistema emerso appunto dalla Prima Guerra Mondiale. Volevano cioè interpretare il modello bolscevico fino in fondo. Ecco, di questo e di molte altre cose stiamo per parlare con l'ospite che è in collegamento dagli studi di Firenze, insegna all'Università di Siena Storia Comparata e Storia dei Diritti Umani. Buongiorno Marcello Flores.
Buongiorno.
Marcello Flores è autore di numerosi volumi sulla rivoluzione russa e non solo. Ricordo La fine del comunismo, Storia dei diritti umani, La rivoluzione. Ecco, Marcello Flores, io parlavo di Antonio Gramsci, ma più in generale possiamo dire che la rivoluzione russa e la guerra mondiale segnarono l'inizio di una stagione rivoluzionaria in Italia e in Europa?
Ma per qualche misura la segnarono senz'altro, ma anche abbastanza rapidamente la richiusero. Intanto quando scoppia la rivoluzione bolscevica nell'ottobre del 17, l'Italia è immersa nella disfatta di Caporetto e quindi non dà molto peso a questo episodio, anche se proprio Antonio Gramsci scriverà quel famoso articolo La rivoluzione contro il capitale, intendendo una rivoluzione che smentiva le previsioni di Marx che il socialismo si sarebbe imposto nei paesi più avanzati. E soprattutto dopo la fine della guerra, quando ci sono in tutta Europa dimostrazioni, scioperi, manifestazioni, battaglie anche dure e armate tra le stesse diverse sezioni e gruppi del socialismo, come avviene in Germania e che porteranno poi alla repressione di cui sarà vittima Rosa Luxemburg, è in questa nuova temperie dell'immediato dopoguerra che l'ipotesi di una possibile rivoluzione, di fare come in Russia, come si diceva, prende piede un po' dappertutto, anche se bisogna dire che i partiti comunisti e il Partito Comunista Italiano nel gennaio del 1921 si formano quando ormai praticamente questa esplosione rivoluzionaria è sicuramente terminata.
Ecco, ma quali sono le ragioni per cui la rivoluzione bolscevica diventa poi nel mondo e negli anni a seguire la rivoluzione per eccellenza?
Ma fondamentalmente credo perché in Russia il regime bolscevico riesce a mantenersi, a rafforzarsi e a costruire una ipotesi di punto di riferimento per il movimento socialista internazionale, anche se sarà un punto di riferimento che poi spaccherà il movimento socialista internazionale proprio con la creazione dei partiti comunisti. Ma non dimentichiamo che ancora nel 1921 Turati, il capo del riformismo italiano, inneggiava alla rivoluzione russa come a uno dei più grandi avvenimenti della storia dell'umanità.
Ecco, ma prima parlavamo con Andrea Graziosi della componente, cioè del ruolo della violenza, diciamo di un regime che utilizza la violenza e ne fa uno dei suoi caratteri principali. In Occidente, dicevo, abbiamo avuto un'idea della rivoluzione bolscevica che è un'idea romantica, è un'idea positiva. Lei ha parlato anche di mito della rivoluzione, ma quali sono le ragioni per cui c'è questo passaggio da una un'esperienza, un evento violento, drammatico, terrificante ad un mito, se vogliamo, romantico.
Ma intanto bisogna tenere presente che le fonti di informazione, il livello della conoscenza dell'epoca era assolutamente imparagonabile a quello che abbiamo oggi, ma soprattutto era filtrato dai racconti. Proprio il richiamo al racconto di John Reed, che in Europa fu il filtro principale con cui venne letta e conosciuta la rivoluzione russa, lo testimonia, perché altri racconti non ebbero la stessa rilevanza e la stessa fortuna. La capacità bolscevica nel creare il proprio mito fin dall'inizio fu proprio quello di imporre una propria narrazione di come era andata la rivoluzione russa e quindi di far vedere l'ottobre come la necessaria conseguenza, da una parte inevitabile e dall'altra che andava in una direzione ancora più direttamente verso il socialismo, di quello che era stata la rivoluzione di febbraio. E quindi l'idea che potesse esserci questa palingenesi complessiva che la classe operaia aspettava in tutta Europa, che lì aveva cominciato in modo un po' inaspettato, ma sicuramente forte.
Marcello Flores, ma stavamo parlando prima anche con Andrea Graziosi del ruolo della violenza e allora mi faceva un po' impressione il fatto che due studiosi, appunto come lei e come Andrea Graziosi, nel raccontarci questo grande evento della storia del Novecento, non ci diciate che forse ha risposto a delle esigenze. Mi spiego meglio. Quando per esempio si studia il fascismo, la trasformazione dell'Italia avvenuta attraverso il regime fascista, si cerca di studiare anche il ruolo della cultura, non intesa come soltanto come cultura degli intellettuali, ma insomma la capacità di dare risposte a determinate esigenze. Allora, non si può estendere un discorso analogo alla rivoluzione bolscevica?
Ma certamente la rivoluzione bolscevica nell'ottobre riesce a vincere perché è quella che sembra offrire le risposte maggiori, che paradossalmente sono, da una parte, terminare la guerra e porre fine alla guerra e quindi porre fine alla violenza della guerra, ma nello stesso tempo valorizzare la violenza rivoluzionaria che si sta estendendo in tutto il paese, nelle fabbriche ma anche nelle campagne, perché nel settembre del 17 sono centinaia le rivolte delle campagne e che i bolscevichi sembrano incarnare meglio degli altri, tanto che riusciranno ad avere la maggioranza al congresso dei soviet che sanzionerà la vittoria dell'ottobre.
Ecco, ma non pensa che la rivoluzione bolscevica, o meglio, quanto ha importanza l'immaginare un mondo diverso? Lo chiedo appunto ad uno studioso del mito della rivoluzione bolscevica nel mondo. Quanto ha avuto importanza nella sinistra occidentale, su di noi, immaginare la possibilità di un'alternativa al capitalismo?
Ma in quel momento storico soprattutto tantissimo. Perché in quel momento storico c'era stato il fallimento del liberalismo che aveva portato alla guerra, la tragedia della guerra da cui non si capiva come si sarebbe potuti uscire in un modo nuovo e quindi qualsiasi visione globale di tipo rivoluzionario sembrava avere un grandissimo fascino e per questo il bolscevismo l'ha avuto in tutta Europa, in tutto il mondo, ben al di là di quelli che poi erano i comportamenti e gli obiettivi concreti del proprio governo in quei mesi e in quei primi anni della rivoluzione.
Ecco, a proposito di mito di un mondo alternativo al capitalismo, le vogliamo far ascoltare un brano tratto da un noto film, un film che ha avuto molto successo, che si intitola Goodbye Lenin, il film del 2003 ed è di Wolfgang Baker, interpretato da Daniel Brühl e Katrin Sass. La trama del film, che come dicevo ha appassionato milioni di occidentali, è semplice. Una donna viene colpita da un infarto 2 giorni prima della caduta del muro di Berlino. Entra in coma per risvegliarsi 8 mesi dopo. Il figlio, per evitarle il contraccolpo psicologico, preserva una normalità, una finta normalità della DDR. Quando la madre per caso scopre che la realtà è cambiata, il figlio organizza un improbabile telegiornale. E allora noi ascoltiamo le parole di questo improbabile telegiornale.
Con la fine dell'estate, decisi finalmente di far calare il sipario. La nostra Repubblica Democratica Privata era in procinto di festeggiare il suo ultimo anniversario. E l'avrebbe fatto con quella dignità che la storia le aveva negato.
Non piacere. Adios, signore.
Decidemmo di anticipare l'anniversario dal 7 al 2 ottobre 1990, la vigilia della riunificazione ufficiale.
In occasione dell'anniversario della Repubblica Democratica Tedesca, il compagno Honecker ha comunicato alla nazione la decisione di dimettersi da tutte le cariche.
Cosa?
Cittadini di tutto il mondo, il socialismo è stato e sarà sempre la fede.
Nel discorso pronunciato al Palazzo Presidenziale in occasione del 41esimo anniversario della Repubblica, Erich Honecker ha reso nota la sua decisione, motivandola coi radicali cambiamenti epocali verificatisi negli ultimi mesi, degna a conclusione di un'intera vita dedicata alla politica. L'ex segretario si è congratulato col suo successore alla presidenza del Consiglio dei Ministri, che da oggi assume ufficialmente anche la carica di segretario, Zygmunt Jähn.
Il cosmonauta?
Nel 1978 Jähn fu il primo cosmonauta tedesco a volare nello spazio. Il nuovo capo dello Stato questa sera si è rivolto ai concittadini della Repubblica Democratica Tedesca. Ascoltiamolo.
Care concittadine e cari concittadini della Repubblica Democratica Tedesca. Chi come me ha avuto la fortuna di ammirare il nostro piccolo pianeta azzurro dalle lontane profondità dello spazio ha uno sguardo diverso. Perché da lassù, negli spazi interstellari, la vita degli esseri umani appare piccola e insignificante. E viene da chiedersi dove stiamo andando, quali sono i nostri obiettivi e quali le nostre conquiste. Oggi compiamo 41 anni. Un millesimo di secondo in relazione all'universo. Ma per noi quest'ultimo anno ha avuto il valore di un intero secolo. I nostri nemici di un tempo vivono ora al nostro fianco, sono i nostri vicini di casa. Questo non è certo il migliore dei paesi. Ma i valori in cui crediamo continuano ad entusiasmare uomini e donne di tutto il mondo. Spesso abbiamo perso di vista i nostri reali traguardi, è vero. Ma ora ne siamo coscienti. Il socialismo non è nato per innalzare muri. Socialismo significa tendere la mano agli altri e insieme ad essi convivere pacificamente. Non è il sogno di un visionario, ma un preciso progetto politico. Ed è per questa ragione che oggi dichiaro aperte le frontiere della Repubblica.
Già nelle prime ore di apertura dei varchi di confine, migliaia di cittadini della Repubblica Federale Tedesca hanno compiuto nell'entusiasmo generale i primi passi nel nostro paese. E sono in molti a voler restare, alla ricerca di un'alternativa all'insensata lotta per la sopravvivenza a cui si ispira il sistema capitalista.
Non è bellissimo?
Desiderosi di un mondo che, rifiutando il carnevismo sfrenato e la schiavitù del consumismo, metta nel dovuto risalto i più autentici valori dell'umanesimo. Queste persone vogliono una vita diversa. Hanno compreso che automobili, videoregistratori e apparecchi TV non sono tutto. E sono giunte qui per realizzare il sogno di una società fondata sul lavoro, sulla volontà, sulla speranza.
Marcello Flores se lo ricorda, Goodbye Lenin.
Sì, certo.
Le era piaciuto? Un film
molto,
che...
molto.
Il film racconta in fondo un sogno, no? Una visione, la possibilità che la storia vada in modo diverso, e cioè che i cittadini di Berlino Ovest, con l'apertura del muro, si invece riversino su Berlino Est. E anche forse il sogno di un mondo diverso è la difficoltà di raccontare alla propria madre che la storia non è andata come si immaginava. Non racconta molto anche di ciò che è accaduto in Europa con la diffusione del comunismo e più in generale con la trasformazione della sinistra europea? Non è una storia che ci riguarda?
Ci riguarda, anche se la nostra storia europea è molto più lunga, proprio perché parte dalla rivoluzione di ottobre, parte da questo mito dell'Unione Sovietica, della rivoluzione che, partendo dall'ottobre, si rafforza poi negli anni 30 con l'industrializzazione, con l'essere il paese antinazista e antifascista per eccellenza, si alimenta ancora con il mito di Stalingrado, cioè con la vittoria sovietica nella seconda guerra, e quando sembra perdere ormai, dopo le rivelazioni di Khrushchev nel 1956, un po' del suo appeal e del suo fascino, proprio la destalinizzazione sembra rilanciare la possibilità di un socialismo dal volto umano, come poi lo chiamerà nel 68 Dubček in Cecoslovacchia. A quel punto però ormai l'idea di un socialismo ancora umanitario e invece la realtà sovietica ha, credo, fatto perdere totalmente in Europa la speranza che l'Unione Sovietica potesse continuare a rappresentare un punto di riferimento, mentre invece nell'Europa orientale e nella DDR in questo caso molte di queste speranze rimangono anche successivamente fino alla caduta dei comunismi e alla caduta del muro.
Ecco, a proposito di caduta del comunismo, Eric Hobsbawm, lo storico inglese Eric Hobsbawm, ha sostenuto in un suo libro di grande successo che il 1914 e il 1991 sono un po' l'inizio e la fine del Novecento e che quindi il Novecento è un secolo breve. Lei condivide questa visione?
No, perché questa visione è sostanzialmente figlia dell'idea della centralità del comunismo nella storia del Novecento. E quando poi Hobsbawm ha scritto la sua stessa autobiografia, ha raccontato effettivamente di lui, marxista, comunista, sia pure critico. Se noi vediamo, soprattutto oggi, con un po' di maggiore distacco il secolo del Novecento, lo vediamo pieno di tantissime altre cose. Pensiamo soltanto alla fine del colonialismo, alla decolonizzazione, oltre al ruolo delle due guerre mondiali, i genocidi, la Shoah, eccetera, come qualcosa che non può essere minimamente ridotto all'interno della vicenda del comunismo internazionale, per quanto importantissima sia stata nel XX secolo.
E tra l'altro lascia fuori tutto ciò che accade fra il 1900 e il 1914, come se i grandi avvenimenti che precedono la Prima Guerra Mondiale non facessero parte del Novecento. Non è anche una visione eurocentrica, oltre che comunistocentrica, della storia del Novecento?
Assolutamente, io credo che proprio il Novecento in qualche modo nasce nel Novecento, nasce con questa grande idea di progresso continuo che poi verrà immediatamente messa in discussione, nasce con la coalizione internazionale dell'Occidente per distruggere la rivolta dei Boxer e continuare e concludere la sua avventura coloniale nel resto del mondo, e di cui poi la Prima Guerra Mondiale costituirà ovviamente un elemento di rottura fortissimo che alimenterà la nascita dei totalitarismi. Ma non possiamo pensare che i fascismi siano stati qualche cosa, sia pur circoscritti nella prima metà del secolo, meno importanti dell'esperienza comunista che dura di più.
Da questo punto di vista l'esperienza comunista è anche una esperienza totalitaria, se vogliamo. Lei che cosa ne pensa?
Sì, anche se certamente il totalitarismo ormai è più un'idea generale di raffigurazione di questi regimi che non un concetto capace poi di spiegare in dettaglio che cosa davvero questi regimi diversi fra loro sono stati. Però è certamente l'idea di questi regimi che cercano, attorno anche a una visione mitica, palingenetica, di creazione dell'uomo nuovo, di stravolgere quelle che erano le regole della democrazia, del liberalismo, di una convivenza che fino alla Prima Guerra Mondiale sembrava la linea su cui tutto il mondo si stava indirizzando.
Le faccio un'ultima domanda. Da questo punto di vista, la Prima Guerra Mondiale trasforma radicalmente il mondo e fra le prime vittime, io prima nominavo la Seconda Internazionale, ma fra le prime grandi vittime c'è un'idea di democrazia, di confronto con gli altri, di pluralismo che evidentemente crolla, viene meno.
Viene meno perché viene sconfitta dai nazionalismi, cioè l'identità patriottica prende il sopravvento sulla identità sia democratica ma anche sulla solidarietà internazionale dei movimenti socialisti che sembravano il movimento collettivo più forte in Europa in quel momento.
Noi ringraziamo Marcello Flores per essere stato con noi e lo salutiamo.
Arrivederci, grazie.
La puntata di oggi finisce qui. Sono stati con noi Andrea Graziosi da Roma, Marcello Flores da Firenze. Alla console oggi avevamo Piero Brancali. La Grande Guerra è un programma di Federica Barozzi, Lorenzo Pavolini e Alessandra Tarquini che vi dà appuntamento a domani alle 13.
Verrai fino in cima alle montagne. Proverai una stella. per segnarla c'è una croce, chi l'ha messa non lo so, ma è lassù che dormo in pace.